Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Eccoci di ritorno, cari ascoltatori. Continuiamo con questo viaggio nel Vietnam che, come avrete ascoltato, è un modo per conoscere veramente più da vicino un popolo e un paese che ci è molto, molto estraneo, perché proprio hanno una mentalità, un modo di vivere diverso dal nostro e quindi interessante. E le nostre amiche qui hanno un sacco di cose, adesso ce le siamo dette prima, adesso ve le diciamo. Allora, mi raccontavate che molto interessanti sono i funerali, perché sì, fanno delle cose diverse.
Allora, i funerali intanto si tengono in casa, si fanno in casa, e poi diciamo che il morto viene sepolto una prima volta per circa 3 anni più o meno, dopodiché viene riesumato, viene lavato, le ossa si lavano perché sì, a quel punto sono rimaste ossa, e di nuovo le cremano per la sepoltura definitiva. È il figlio che fa questo lavaggio, questa doccia, è il figlio che lo fa. Poi, per esempio, il funerale si fa sempre in casa e i figli sono vestiti di bianco.
Sì, che è il colore del lutto, no?
Ecco, esatto. Sì. I nipoti hanno una fascia gialla, una sciarpa gialla, e i pronipoti hanno una fascia rossa.
Per quelle che muoiono in età. Se uno muore giovane, invece non ha se non c'è,
ecco. Poi, per quanto riguarda le tombe, se non c'è più posto nei cimiteri, hanno il permesso di fare una tomba, sono belle anche, di farla vicino a casa. No, non un altarino, sono proprio delle tombe.
Tombe.
Sì. E vicino a casa, e poi forse le spostano se si libera qualche posto, non lo so, se no, però sono belle, ogni tanto le vedi queste.
Ne vedi qualcuno?
Sì, ne vedi.
Abito qui abita mio nonno.
Esatto, esatto, perché poi un'altra cosa, quando, siccome l'anima dei morti rimane per 94 giorni, secondo la loro...
Sì.
In questo periodo loro danno al morto 3 pasti al giorno. Il riso, poi le bacchette, e quindi
lo nutrono.
Lo nutrono perché appunto
94 giorni sono 3 mesi.
Esatto, sì. E hanno ancora, ritorniamo al rispetto.
Certo.
Quindi il rispetto per i morti anche.
Sì, anche per i morti, cioè per la memoria.
E hanno il rispetto per i genitori, come dicevamo prima. E per dire, loro acquistano la terra per la casa, non esistono case di riposo, che per quanto ne sappia, che per quanto abbiamo potuto vedere.
Tutte le civiltà.
Ecco, acquistano la terra per poter costruire una casa torre praticamente, dove abitano i genitori e i nonni. Quindi al primo piano i nonni, poi i genitori e all'ultimo piano la famiglia del figlio.
Del figlio.
Solo che le nostre guide dicevano che purtroppo a loro non sarà concesso questo, perché uno aveva la figlia che stava partendo per la Germania e non aveva più intenzione di tornare.
Certo.
Quell'altro anche lui aveva i figli, ma non
questa,
e quindi anche questa
unità
cosa
familiare a favore
della
modernità,
infatti,
che li porta in giro per il mondo anche.
Infatti.
Ormai i nostri sono figli del mondo, in effetti.
Sì, poi lì è come se ci fosse la tradizione contadina che c'era anche prima da noi,
sì,
no?
Esatto.
Perché le guide insistevano molto sul fatto che i figli, se i genitori sono in difficoltà, sono obbligati
a mantenere, certo.
A curarli anche,
certo.
Che è una cosa che quando anche noi avevamo più tradizione
in casa, però
adesso è una civiltà che è anche la loro che si sta
evolvendo. In una direzione che non consente più queste...
Per esempio ci raccontavano che prima di sposarsi bisognava avere la casa, un bufalo e un posto di lavoro. Adesso è sufficiente avere la casa, l'auto e la carta di credito. E quindi a quel punto... puoi avere.
Puoi avere tutto. Però, e d'altra parte, il bufalo adesso chi è che fa?
No, ce ne sono, abbiamo visto qualcuno, però,
sì, ecco. Però tanti giovani faranno anche altri lavori.
Però hanno, per esempio, loro prima di mettere su casa hanno un maestro del il Feng Shui per la disposizione, sì. Perché per loro è importante. E poi mettono una statua di pietra davanti alla casa come porta fortuna, sì, ancora
contro,
vero?
Sì, contro le forze maligne, sì, insomma, sì. Che
e
protegge.
Anche gli arredi vengono messi secondo
una disposizione particolare, cioè, Feng Shui, sì, anche sì. Qui anche da noi qualcuno lo pratica, cioè non sì. Che lo pratica, lo segue.
Sì. A parte che anche l'igiene normale diceva che la cucina si deve mettere a nord e la testata del letto è meglio se girata di là, ecco. Cioè, sono tutte, però noi abbiamo così premura di fare che a volte non ascoltiamo più niente, diciamo, anche perché le case sono quelle che sono, quindi quando la trovi la prendi al volo. E anche se non ha la cucina nord. E comunque parlatemi un po' dell'abbigliamento, se avete notato qualcosa oltre all'eleganza delle donne così colorate, così ben messe, e poi della cucina, del cibo.
Beh, dico io qualcosa sulla cucina, che sì. È una cosa che mi aveva colpito. Allora, si segue un po' la tradizione anche lì orientale, asiatica, sì, certo. Per cui ci sono tutti questi piattini piccoli, no? Vengono, ti mettono, sì. E le portate in genere vengono messe in centro e ognuno prende la sua parte. Si inizia quasi sempre da una zuppa e a volte si finisce anche con la zuppa, per cui il brodo per loro è una cosa importante. Una zuppa di verdure, a volte con dei gamberetti, e poi ci sono le portate. Il riso c'è sempre, in qualsiasi pasta c'è il riso.
Sì, companati, il pane, tutto sì. La...
E poi il pesce, e spesso oltre il pesce c'è anche un piatto di carne che è il maiale, molto spesso c'è il maiale in umido. E il pane è rimasta dall'occupazione francese
la baguette.
Per cui in molti posti abbiamo mangiato un pane molto buono, tra l'altro, lievitato bene. E sembra che sia stata la dominazione francese che ha portato.
Comunque abbiamo tante verdure, tantissime verdure.
Tra l'altro, le verdure presentate benissimo, cioè queste proprio delle composizioni che era quasi un peccato romperla per prendere. Sì. Le carote fatte a tulipano piuttosto, proprio, vero? Tagliate, tutto tagliato con una minuzia, con una cura.
Ma se non sbaglio anche i mercati hanno questa questa bella disposizione delle cose che incanta, perché sembrano dipinti. E quindi insomma da noi è un pochino più...
Ma perfino le cassette della frutta sulle biciclette, le donne alcune erano in bicicletta, altre a mano, però erano tutte con una disposizione curata, così...
proprio decorate.
Il culto della bellezza.
Della bellezza, dell'armonia.
Dell'armonia,
che devono stare bene insieme le cose. E questo è molto bello perché... è vero che poi mangi anche con gli occhi, perché quando vedi un piatto così piacevole da guardare lo gusti anche con un altro spirito. E mi è strano il maiale, poco pollo?
No, anche il pollo
però il maiale tanto, però cucinato molto molto bene. Era sempre molto morbido, buona, e neanche piccante, non è poco, una cucina piccante.
Io ho sentito dire che è una delle cucine migliori al mondo.
Noi siamo andati lì con la prevenzione che fosse piccante, e invece no, assolutamente no.
C'erano, loro mangiano anche gli insetti. Abbiamo visto dei mercati con cavalletto. E quello che ci dicevano quasi tutte le guide è che mangiano molto anche il topo di campagna, perché nelle risaie ci sono i topini, e quindi per loro è un alimento.
Noi mangiamo l'istrice, sì, adesso non lo mangiamo più, ma
vabbè, ma anche il coniglio non è tanto diverso, sì, cioè, esatto. Volendo, che
sì, sì.
Cioè, poi vabbè,
poi vai in America, se chiedi il coniglio ti guardano come se un'assassina, perché è una cosa intoccabile, cioè è proprio una forma di cultura,
infatti poi loro ci tenevano a dire che era il topo però delle risaie, per cui mangia riso.
Sì, certo, beh no, ma è vero, sì, in effetti, sì, sì. Perché non è la pantegana, insomma.
No, no, infatti.
È il topino, sì, che poi è la cavia, se vogliamo, sì, ecco. Sì, che però, insomma, vabbè, comunque io sono contenta di essere vecchia, che gli insetti non faccio tempo a mangiare, che quello che c'è per adesso basta. Faccio tempo, perché a me l'idea che tra 50 anni devo mangiare le cavallette, per carità, buonissime magari, perché come mangiamo i gamberetti potremmo mangiare le larve, che credo che siano un poco diverse, però una certa impressione fa. Beh, comunque, e invece riguardo ai vestiti, mi interessava gli uomini come sono vestiti all'europea?
Sì, più o meno.
Mai sono vestiti all'europea,
infatti,
sì,
non è che mi abbia colpito in modo particolare l'abbigliamento.
Sono le donne che hanno ancora i pantaloni larghi, le casacche, i colori, usano molto la seta.
Certo.
Poi dipende se sono in città o se sono nei paesini.
Sì, è anche quello. Perché è chiaro che ho visto delle foto, per esempio, dell'India in campagna con dei colori accesissimi, bellissimi, però magari in città poi non li adoperano così. Ormai si va verso una perdita di queste tradizioni campagnole che, insomma, hanno fatto il loro tempo, forse, per quanto piacevoli e belle siano. Quindi un paese che, al di là dei monumenti, dei templi, delle cose che avete potuto vedere, interessante soprattutto per la popolazione.
Sì, perché poi abbiamo avuto fortunatamente tre guide, due in Vietnam e una in Cambogia.
Bravi.
Che a mio avviso sono state splendide, quando ognuno per il suo modo
sono
di essere.
Le guide sanno farti vedere.
Ecco, sì, ci hanno raccontato un sacco di cose, per esempio quella di Hanoi. Ci ha raccontato anche un po' di lui, aveva il papà e anche il nonno che hanno combattuto contro gli americani, e ci raccontava appunto che, per esempio, loro avevano 3 giorni ogni anno di guerra per poter tornare a casa, però ci mettevano 1 o 2 giorni di viaggio e rimaneva un giorno per poter rimanere con la famiglia. Per dirti, tutte le bombe che hanno lanciato gli americani, ci sono 700 laghi che sono ex bombe buttate dagli americani.
700.
Sì, esatto.
Infatti, a me la cosa che ha colpito tantissimo di questo paese è l'acqua. Perché praticamente tra fiumi
che già ce ne sono
tanti, e poi ci sono i laghi, quelli naturali. E poi tutti questi laghetti
che sono esito delle bombe.
Mamma mia. Sì. Ma infatti ovunque ti giri trovi l'acqua
è l'elemento di base. Già è un paese ricco di acqua,
sì,
perché appunto con le risaie
anche poi con questi fiumi importanti che ha, però davvero ovunque ti giri,
guarda, questo
ti dà un senso anche, sì veramente, l'acqua è un elemento fondamentale.
E anche i cunicoli di Cucì ci hanno lasciato abbastanza, ti segnano un po'.
Un po' come visitare un campo di concentramento, sono quelle cose che purtroppo fai fatica ad accettarle perché ti sembra impossibile, eppure c'è gente che ci ha vissuto.
Ci hanno vissuto e hanno costruito sottoterra.
Sì, sotto c'erano dei paesi, delle città, nel senso c'erano le cucine, c'era tutto, perché loro vivevano
così.
Entrarci era un buchino, non era un metro di apertura.
Infatti,
una del nostro gruppo, ma perché era un'acciuga anche lei. Si è potuta infilare, non so come facessero veramente.
Ma poveretti, 4 siti erano proprio. Però certo che
Beh, sai, poveretti loro del nord, poveretti gli altri, sì, del sud, perché
poveretti
comunque,
tutti, perché alla fine devono subire, vabbè, poi la guerra è quello che...
Allora, la nostra guida di Hanoi non ha parlato tanto della situazione politica attuale, mentre invece l'altra... si è lasciato andare molto, molto di più, quindi ci ha raccontato un po' la situazione odierna, chiaramente c'è tanta corruzione, ci ha raccontato sia del tempo della guerra che anche
di dopo, che di adesso,
insomma, è stato interessante, molto interessante.
Sì, purtroppo, peccato che ci sia la corruzione, ma purtroppo domina nei paesi dove nessuno vuol cedere il potere e quindi lo
è un paese giovane comunque, secondo me,
però dal di fuori si cerca di intervenire appunto con okay. D'altra parte qui sta a loro poi avere la forza di tirarsi fuori,
sta a loro e sta al fatto che non ci siano nuove ingerenze, perché è quello importante, che lo lascino crescere.
Loro lui diceva che la politica del Vietnam è la politica della come si dice, dell'ondeggiare in maniera da non farsi coinvolgere né dai cinesi né da altri,
troppo dall'Occidente,
esatto, e quella era la loro
la flessibilità
insomma.
E vabbè, d'altra parte è anche l'unico modo di salvarsi,
perché... comunque ancora nei confronti di Ho Chi Minh hanno un amore sviscerato.
Sì, infatti noi siamo andati a visitare il mausoleo. La tomba, era un giorno qualsiasi, insomma c'erano file lunghissime, ma famiglie intere, cioè a parte i turisti che erano in minoranza, erano scuole, famiglie con bambini che si mettevano in fila lì sotto il sole, perché poi quel giorno lì faceva pure caldo, c'era il sole, ma tutti in fila tranquilli per poter entrare.
Perché è imbalsamato il corpo di Ho Chi Minh.
E d'altra parte vissuto come l'eroe, il padre della patria, giustamente. Grazie di tutto, carissime, perché sia Fausta che Vanna che Luisa mi avete fatto viaggiare in un paese che non conosco, di cui ho sentito molto parlare, che mi piacerebbe visitare, ma mi accontento per ora. Grazie ancora a voi, cari ascoltatori, buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu. E da Ilia Ciocca e da Angelo in regia, buona giornata.
Ciao!
Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso, io non credo. Trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai. Però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Lasciami stare nel tuo temporale se grandini. Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici. Chiamo l'avvocato e gli dico tutto. Che sono cambiata, che sono distrutta. Da quando sei andato, perché non ho capito un cazzo di te. Scusami, non parliamone più, c'hai ragione tu. È colpa mia se adesso siamo in bilico.